Ferro, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra Radio Linea è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come un giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues in tall'aria. Non so se si sente la differenza, ma stiamo suonando la sigla in vinile, attenzione, in vinile, un 45 rivoluzioni per minuto, un bel 33 giri. In studio qua anche Luca e il Mampilo, che ha portato una ricca selezione di vinili, sono stati ripristinati i piatti della radio, bella a tutti.
Dai, questa sì, è una un'inaugurazione, si può dire.
Hai voglia?
Uno spazietto nuovo di Attica Blues, che l'abbiamo chiamato appunto 45 rivoluzioni per minuto, anche se queste sono 33 e qualcosa rivoluzioni per minuto.
Sì, 33 in terzo.
La scelta del vinile, ci discutevamo tra noi, perché vinile sì, vinile no, ci sono varie scuole di pensiero, si sente effettivamente meglio il vinile o no?
Beh, io sarà un'impressione, ma in cuffia la sento la differenza.
Sicuramente senti un po' di fruscio.
Quello è immancabile, però mi dà quel senso di vero, di vissuto.
Comunque dipende, diciamo, no? Dicevamo, dipende dalla qualità del file. Ci sono dei file che si sentono meglio del vinile, altri che sono mondezza vera e quindi il vinile è decisamente meglio. Ma è soprattutto un fatto un po', diciamo, ideologico, concettuale,
ma anche visivo. Noi abbiamo qui la copertina di questo vinile Attica Blues 1972 della Impulse, e già qui comunque notiamo il packaging della Impulse, che fu la prima appunto a realizzare i vinili in a portafoglio, e quindi dentro tutte le varie foto, le informazioni. Per esempio, io adesso mi sono accorto che la musica è sì di Archie Shepp, ma le parole sono di William Harris. E allora ne approfittiamo anche per nominare tutti i vari musicisti che partecipano alla realizzazione di questo disco e di questo brano in particolare. E allora, Archie Shepp al sassofono tenore, Harry Hall al lead vocal, Joshi Armstrong, Albertine Robinson invece sono nella backing vocals, Roy Borums, Michael Ridley e Charles McGee alle trombe, Charles Stevens, Cain Zawadi e Charles Greenlee ai tromboni, Harry James, Roland Alexander al sassofono tenore, James Ward al baritono, Leroy Jenkins, John Blake e Shankar ai violini, e Ronald Limbaugh e Carlo Scott al violoncello, Walter Jane Jr. al piano elettrico, Conrel Dumfries alla chitarra, Gerald Jammond e Roland Wilson al basso Fender. Si chiamava così, non basso elettrico, ma basso
bella
Fender.
Bella cricca comunque per questo disco,
E non abbiamo finito. Beaver Harris alla batteria e poi vari percussionisti, Ollie Anderson, Juma Suntan e Nene Defense. E insomma, andatevi a leggere in un file e vedete se ci riuscite.
Esatto, facevamo pure la differenza, no? Prima tra la pellicola, per esempio, no? Quando fai le fotografie, la pellicola e la fotografia digitale. Sicuramente se c'hai un miliardo di miliardi di miliardi di pixel, probabilmente la qualità è superiore della pellicola. Però il fatto, diciamo, di poter fare quanti scatti vuoi, quasi illimitatamente, no? Forse ti castra un po' la creatività, perché prima di scattare non ci pensi. Mo sono tutti fotografi, anche quei telefonini, bu 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 bu, fai 2000 foto al secondo, no? Invece quando avevi la pellicola, prima di fare una foto ci pensavi bene, no? Ti guardavi bene intorno, filtravi con la tua testa, con i tuoi occhi prima di scattare, e poi finalmente facevi quella fotografia, c'era l'attesa della stampa, no? E tutto questo
rito, questa bulimia adesso invece che ci sta con le foto come coi file.
Bravissimo.
Tra l'altro io mi ricordo che appena nacque questo fenomeno dei file in digitali, ma me lo ricordo la stessa cosa per le fotografie digitali, si diceva molto di più che la differenza c'era, forse pure perché eravamo meno abituati, quindi ovviamente il file digitale, soprattutto nelle immagini, ci saltava subito all'occhio, le luci sparate, tutto quanto. Invece ormai che siamo assuefatti, diciamo, in questo mondo digitale, ce ne accorgiamo anche un po' meno.
E forse anche per il discorso si può fare anche per il vinile, infatti a un certo punto sembrava praticamente morto e invece sembra che sta risorgendo. Ma ci vogliamo sentire un po' di musica?
Dai, cominciamo con questa selezione ska.
Oggi abbiamo portato un po' di ska, faremo una volta al mese, come detto, questa selezione musicale. Abbiamo deciso di iniziare con lo ska, magari dopo ci facciamo pure due chiacchiere sulla storia di questo genere musicale, che poi è la storia del reggae, della musica in quattro quarti, no?
Vai, allora cominciamo subito con chi cominciamo?
Ska The Lights.
Ai, ai, ai.
Studio One.
diciamo che questo passaggio al digitale ci fu anche negli anni 80 quando uscì il MIDI, diciamo che prima la musica era tutta suonata, come in questo caso che stiamo ascoltando, personaggi come Ronald Afonso e tanti altri che suonavano con i ditoni sul sassofono, sulla tromba, sul pianoforte. Poi piano piano col MIDI infatti calarono le band, la gente cominciava a fare musica da solo, fino a ormai adesso siamo, come al solito, come dicevi tu, con i Pixel siamo migliorati, quindi ci sono i suoni che si suonano con le tastiere che riproducono gli strumenti, è tutto molto più realistico. Però c'è stato un periodo buio della musica all'inizio col digitale, col MIDI appunto, che era tutto abbastanza elettronico.
Sì, no, suoni piatti. Creava anche sicuramente delle nuove possibilità che prima non c'erano.
Nuove possibilità, però riduceva l'aggregazione, che è una cosa che invece caratterizza la musica.
Per fortuna sta tornando anche la voglia, no? Il gusto di sentire strumenti veri.
Assolutamente, anche nelle produzioni jamaicane ricominciano i cori, ricominciano i riff suonati, eccetera, eccetera.
Allora, pronti a sentirci un altro brano, un altro 45 giri, ancora Scatalites, perché insomma hanno fatto veramente la storia dello ska.
Meritano almeno due brani, se non tre.
Direi di sentirci ancora quindi un altro pezzo e poi cominciamo a chiacchierare un po' sullo ska, no? Ma giusto qualche accenno.
Ok.
Va bene?
Scatalites.
Inevitabilmente la fruizione della musica cambia anche la produzione della musica, in quanto adesso insomma con la musica digitale si ha subito fretta di entrare nel brano e quindi la musica è inevitabilmente più usa e getta rispetto a un vinile, che invece presuppone appunto anche l'arrivare a casa per sentirlo, questa voglia, e poi comunque sentire e riascoltare un brano, un disco, un concept album. Insomma, la musica è decisamente cambiata, ma sta tornando di nuovo ai vecchi tempi, insomma, come siamo arrivati noi alla musica.
Sì, da poco c'è stata la fiera del vinile, proprio in quel della città dell'altra economia, ma prima io mi ricordo agli inizi proprio si andava da disfunzione musicale a comprare i 12 pollici, 45 giri non ce l'avevano, i 33 che comunque erano difficili, anche cioè non li potevi ascoltare, quindi li compravi un po' al buio, non conoscevi il brano, perché non è come adesso che subito te lo senti casomai e poi se te lo vai a comprare. Tra l'altro voglio salutare Zio Lampa, che come che lui si compra brani essendo un DJ professionista, e mi dice spesso quando io vado a suonare, casomai prima di me ci sono i pischelli che se li sono scaricati e si sente malissimo, lui suonando sui sound system, quindi dove comunque l'amplificazione è maggiore, mentre invece il file comprato in alta definizione comunque si sente meglio. E poi comunque anche la storia del pezzettino di vinile, il 45 giri che se lo lascia al sole si scioglie, che
no, ma
si
tu
rovina.
Parlavi degli acquisti, no? Di disfunzioni eccetera, ma io mi ricordo quando si andava a comprare dischi in Inghilterra,
a
soprattutto
Londra,
a Londra,
carico di dischi,
dove nei negozi di dischi invece li potevi ascoltare i dischi, ma non con le cuffie che te li sentivi da solo, era con l'impianto del negozio, e quindi tu entravi, magari il negozio era vuoto, selezionavi una decina di dischi da ascoltare e il proprietario cominciava a metterli su uno sull'altro e piano piano il negozio si riempiva di gente anche che passando sentiva la musica e diventava una specie di dancehall fatta al volo, di midi dancehall.
Quando la musica era condivisione ancora, e invece adesso è sempre da soli, sempre in questa.
E comunque anche peso fisico. Io adesso mi ricordo le domeniche mattina a pirateria, quando ci stava Porta Portese, che suonavamo sul tetto, salire quelle scalette con le cassette fatte ancora di legno, perché non c'erano le cassette queste di alluminio che ci sono adesso, cioè le costruiamo con legno, piene dei vinili dei 45 giri pesantissime. Io mi ricordo quando andai in Giamaica, tornai con centinaia di vinili, c'avevo la valigia piena di vinili pesantissima, me la volevano far imbarcare a tutti i costi, io non la volevo imbarcare, perché poi ovviamente sono anche cose preziose proprio, che non puoi trovare altrimenti.
Beh, abbiamo parlato anche troppo forse, quindi io rinvierei di un altro pezzo un po' di storia dello ska e ci andiamo a sentire Baba Brooks, questa è Shanghai Shack. Allora, se vogliamo parlare dello ska, comunque dell'origine di questa musica, che poi alla fine è l'origine anche del rocksteady prima e del reggae poi e di tutto quello che è successo, bisogna tornare indietro addirittura agli anni 50, alla fine degli anni 50 e i primi degli anni 60, in cui in Giamaica diciamo la musica locale non era prodotta, non si facevano dischi di mento e di calypso,
venivano risuonati i grandi classici americani.
Esatto, la gente ascoltava la musica che veniva dagli Stati Uniti, soprattutto con le radio che erano molto potenti e che riuscivano a trasmettere dalla Florida, e il suono arrivava fino alla Giamaica, quindi la gente era abituata soprattutto all'R&B statunitense, e per anni è andata avanti così finché diciamo verso la fine degli anni 50 c'è stato un bisogno di prodursi da soli la musica. Ma perché? Perché stava finendo l'epoca dell'R&B e stava nascendo il rock and roll. Era il 1959 e i giamaicani il rock and roll non interessava, e quindi c'era l'esigenza di riprodurre proprio, di risuonare. E allora due in particolare, che furono Prince Busters e Coxton Dodd, che non era un musicista al contrario di Prince Buster, ma era un DJ e quindi dopo un produttore, ebbero l'esigenza di cominciare a far suonare ai musicisti dell'isola l'R&B. Soltanto che i musicisti dell'isola, cioè l'Alpha Boys, la famosissima scuola giamaicana che ha sfornato quintali di bravissimi musicisti, erano appassionati di jazz, comunque di musica più colta, e quindi l'R&B fu totalmente stravolto grazie all'influenza del calypso, della musica anche legata alla religione che c'era in Giamaica. E quindi da questa esigenza di riprodurre l'R&B in realtà è nata una musica totalmente nuova, con tanta influenza anche jazz, perché i fiati, come avete sentito fino adesso, spesso sono molto importanti, no?
Beh, lo stesso Ronald Alfonso, lui si definisce un jazzista mancato, infatti, e molti, anche Ernest Ranklin, ma insomma erano tantissimi musicisti che Tommy McCook, insomma, gli assoli sono simili a quelli delle grandi orchestre degli anni 40 e 50 in America.
Esatto. Poi erano grandi orchestre, perché comunque si ritrovavano in tanti a suonare anche in Giamaica, perché c'era proprio questa voglia di condivisione.
Sì, poi c'era un'atmosfera molto allegra, perché si stava avvicinando l'indipendenza, che poi è arrivata nel 1962, che infatti è l'apice dello ska. C'era una grande voglia di far festa, di divertimento, infatti è per questo anche che il ritmo aumenta molto, no? I quattro quarti, il ritmo in levare stravolge completamente l'R&B, diventa una cosa nuova, allegra, potentissima. Nascono i sound system, perché la gente non ha i soldi per comprarsi i dischi, neanche il giradischi ovviamente, quindi nascono i sound system, che all'inizio erano sempre su ruote, cioè erano dei furgoni con delle casse che giravano e diffondevano questa musica anche per interi fine settimana, e insomma stava nascendo lo ska. Andiamo avanti a sentirci qualcosa.
E poi c'erano
qualcosa?
Tanti canterini pure.
Sì, certo.
C'erano tanti canterini.
Abbiamo sentito solo roba
proprio
strumentale.
Proprio perché, come dicevi, studiavano nei cori delle chiese. In Giamaica molti bambini facevano cantare nel coro delle chiese, quindi poi quando arrivavano più o meno intorno ai 14-15 anni non sapevano più dove far sfociare questa loro capacità di cantare. Moltissimi dei cantanti Studio One vengono proprio dai cori delle chiese, lo stesso Sixteen, Alton Ellis, ma insomma tantissimi.
Però andiamo ancora con lo strumentale, sempre Scatalites, questa è ancora Studio One di Coxon Dodd. Freedom Sound.
E poi in Giamaica in generale tutta la musica è dancing music, cioè musica per ballare, come diceva Piro. I sound system andavano avanti casomai per 2-3 giorni di fila ed erano pieni di gente che ballava, si può vedere anche nei film di reggae che ci sono, insomma ci sta sempre la tensione ed è pieno di gente che balla.
Così come anche le grandi orchestre del jazz negli anni 30, c'erano addirittura le orchestre che si sfidavano, un po' come i Clash, no? I Sound in Giamaica, lì si sfidavano invece le orchestre, ricordo quella di, per esempio, Duke Ellington contro Chuck Webb.
Io ho assistito a un clash di band di swing qua a Roma.
Sta tornando di moda,
sì,
insieme
molto,
al vinile
molto.
Stanno tornando di moda anche, esatto, queste
le big band poi.
Allora parlavate di Clash, beh i Clash sono nati proprio in questi anni, cioè con lo ska c'erano questi due sound system più importanti, tra i più importanti c'era appunto quello di Prince Busters e quello di Coxon Dodd, addirittura mandavano i Rude Boy nelle dance hall altrui per creare disturbi, per creare problemi o per rubare le idee o appunto le idee musicali da riproporre la volta dopo.
Si affacciamo anche di Ukraid, quindi cominciavano a essere Ukraid, tre, non più sempre i soliti due, diciamo.
E quindi abbiamo sentito la musica fino adesso degli Scatalites, soprattutto insomma di Coxon Dodd, ma è l'ora di sentire Prince Busters, che secondo me è uno dei più forti, che, anche se poi lui è rimasto vincolato molto allo ska, no? Rispetto a Studio One, che dopo lo ska poi ha continuato fino quasi agli anni 80.
Certo. Ancora c'è il negozio del figlio di Coxon Dodd a New York.
Questo è un tributo a Muhammad Ali, Ali Shuffle, ancora strumentale.
Allora, a proposito di faide, abbiamo fatto non molto tempo fa una puntata sul Rocksteady, in quel caso era la Trojan, e c'era appunto le cause della nascita del Rocksteady. E appunto il cofanetto proprio della Trojan ne citava tre, che in realtà sono in dubbio.
Io ne so una, fammi
esatto,
sentire.
Allora, la prima è che faceva troppo caldo in quell'estate e quindi i ritmi si rallentavano.
Io so questa.
La seconda era che invece il governo aveva imposto di rallentare appunto i ritmi, perché scoppiavano spesso delle risse in mezzo ai sound system e quindi erano stati costretti a rallentare. E la terza invece proprio riguarda anche questo strumento, l'organo Hammond che sentiamo, è che appunto in sala d'incisione con Alton Ellis si presentò Jackie MeToo, ma in quella seduta mancava il bassista e quindi Jackie MeToo, come fa l'organo, faceva le veci del basso, però non era tanto bravo con la mano sinistra e quindi rallentavano per fare stare dietro Jackie MeToo. Ora non sappiamo quale sia quella.
Io ho letto la prima delle tre, insomma, che fu un'estate particolarmente calda, mi pare quella del
68-67,
da quello, ecco, che ricordo, insomma, di aver letto, e quindi la gente non ce la faceva a ballare a quel ritmo e quindi rallentarono. Però probabile che siano tutte e due le cause. La terza mi sembra più leggendaria.
Esatto, pure secondo me. Però insomma.
Però pure quella del governo mi sembra difficile, perché non so quanto questi personaggi dessero resta al governo, insomma, giamaicano. Erano comunque bad boy, come dicevo prima. Quindi non.
Beh, ricordiamo che i film western erano stati banditi proprio dal governo, perché spesso al cinema scoppiavano delle risse.
È interessante ricordare la figura di Judge Harry, che è un personaggio che insomma penso che pochissimi conoscono, che era il chitarrista di Prince Busters che abbiamo appena sentito, e si attribuisce a lui la nascita dello ska, o comunque ha dato un grossissimo contributo, perché ha avuto l'idea di accentuare la chitarra sulla seconda, la terza e la quarta battuta, no, del quattro quarti. Quindi il chitarrista di Prince Busters viene attribuito alla nascita dello ska, poi chi lo sa.
Sì, poi ovviamente sono tutte con cause che si mischiano.
Ancora Prince Buster, Prince of Peace.
The Prince of Peace, coming from the east. The Prince of Peace, coming from the east.
Dicevamo all'inizio, i vinili sono soggetti anche a deteriorarsi e a rovinarsi facilmente, soprattutto in Giamaica dove fa molto caldo, col sole si imbarca il vinile, non so se avete mai avuto un 45 giri che è tutto ingobbito, si rovina con l'acqua, anche se ci va dell'acqua sporca sopra si sporca, quindi in Giamaica sempre i tornado, le alluvioni. Quindi è fiorito anche il mercato delle ristampe. C'è anche da dire che originariamente questi 45 giri erano stampati in tirature molto limitate. All'inizio erano solo quei 2-3 sound system, e poi casomai un pochino di più si è diffuso. Comunque erano stampe da 100 all'inizio, 200 copie massimo, quindi sono molto difficili da reperire e anche molto cari ovviamente le copie che sono rimaste in circolazione. E così è rifiorito tutto un grosso mercato delle ristampe, non solo in Giamaica, anzi soprattutto a Londra, ma anche in altri paesi. Queste ultime ristampe ci stiamo ascoltando da dove vengono?
Sono giapponesi. I giapponesi sono tra i più malati sia dello ska, ma giapponesi qualsiasi cosa, qualsiasi genere musicale o cosa in cui si cimentano, e hanno anche delle macchine, se esistono delle macchine per ristampare i vinili, che sono molto tecnologiche e riescono a fare un ottimo lavoro. Questi ultimi che abbiamo sentito sono appunto ristampe giapponesi di roba che ormai era andata quasi persa.
Sì, tra l'altro proprio Luca aveva girato poco tempo fa un articolo su un nuovo modo di stampare i vinili, ne avevamo pure parlato mi pare.
Sì, è una macchina innovativa, si chiama Warm Tone, arriva dal Canada ed è una nuova pressa super tecnologica e robotizzata, e stampa fino a 4.000 dischi al giorno a 180 grammi. E quindi insomma pare che anche il risultato sia molto migliore rispetto appunto a quelli, gli impianti usati negli anni 50 e che poi sono quelli che si usano ancora oggi. Ma poi un vinile che ritorna anche per esempio nelle serie TV. Martin Scorsese ha realizzato proprio l'anno scorso, due anni fa, Vinyl, prodotta da Mick Jagger, serie, e quindi sì. Tra l'altro leggevo pure a Londra nella settimana di Natale degli acquisti, le vendite dei vinili hanno superato le vendite digitali, insomma, perché un conto è regalare un vinile e un conto è regalare anche un abbonamento a un qualsiasi servizio che appunto diffonde musica digitale.
E comunque questo flusso iniziale solo il vinile.
Bam, bam, bam. some loot, and you think she's cute, you can buy her West Indian fruit. Pembelem, Pembelem, what a pem, 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 pem.
Ma ci fai un come again vero? Vai. Di quelli facendo girare il disco al contrario.
Al Capone.
Al Capone.
Al Capone guns don't argue.
Sarà ancora Prince Busters, Al Capone 1964, etichetta Blue Beat, tanto che lo ska, questa etichetta si chiama Blue Beat, ha un successo clamoroso, tanto che lo ska per un certo periodo l'hanno chiamato anche Blue Beat dal nome di questa etichetta. pezzo si chiama Al Capone perché insomma i temi spesso dovevano anche gratificare i Root Boy, che erano quelli che seguivano di più, no?
Molto spesso, molto spesso.
Poi ci sono stati tantissimi artisti che stasera, no, oggi pomeriggio non riusciremo a suonare, ovviamente abbiamo suonato le cose più importanti, gli Scatalites, Prince Buster eccetera, ma tra i giovanissimi che si affacciavano sulla scena c'erano tre ragazzotti che si chiamavano Peter, Bunny e Robert, che cominciavano a giocare con la musica, hanno iniziato con Coxton Dodd, loro chiaramente erano gli Wailers, e all'inizio anche loro erano considerati Root Boy, no?
Beh, ci stava una copertina di un loro disco che stanno con le pistole, un disco famoso, Upsetter mi pare addirittura.
Questa è Hooligan Skull, sono gli Wailers a Studio One.
Really a man, you don't fool a soul if you wear sharp studs. Your mouth is dirty and you cuss about the word. Hooligans, hooligans, make up your minds. Hooligans, hooligans, this is the time. Hooligans, hooligans, make up your minds. Oh, mother been weeping. Oh, father been preaching. Hooligans, hooligans, make up your minds. Oh, father been preaching. Oh, father been mourning.
Allora continuiamo con questa selezione, ci rimangono una decina di minuti in questa puntata di Attica Blues e dopo gli Wailers direi di suonarci Lore Lightken, che è stato un altro grandissimo di questo genere musicale.
Il padrino viene chiamato.
Esatto, The Godfather of Ska lo chiamavano, no? E noi abbiamo pure incontrato una volta.
Noi incontrammo una volta che stavamo insieme a Dennis Al Capone, lui ha suonato per un lungo periodo con i Radici nel Cemento. Noi stavamo con la Tribù Acustica, con Dennis Al Capone.
E quando si sono incontrati, loro non si incontravano da anni.
Da anni!
Carambata, sì, tra Al Capone e Lore Lightken.
Assolutamente sì.
Rhythm.
Andiamo avanti con la selezione. Il Vampiro tira fuori un dischetto Trojan. Noi quest'anno abbiamo affrontato una puntata al mese sulla storia di etichetta inglese che ha riproposto i successi giamaicani per il mercato europeo, inglese soprattutto all'epoca, e che ha sfornato una quantità di materiale infinito. Noi ovviamente li suoniamo in CD, ma questo è un dischetto original Trojan.
Ed è un altro grandissimo artista che ha affrontato lo stile ska, ed è Desmond Dekker, che non poteva mancare in questa
selezione. E questa penso sia una delle sue hit in assoluto.
O Seven, altro omaggio ai Rude Boy.
You keep telling me yes, but you don't mean it. You keep telling me no, and try to.
Vai! E allora sentiamo fermare il dischetto. Io vi ricordo il numero di telefono dello radio 06 49 17 50 in cui ci potete comunicare il vostro punto d'ascolto oppure batterci un come again. Desmond Dekker.
E allora ricordiamo anche le nostre pagine social di Facebook, Twitter e Instagram. Basta cercare Attica Blues e usciamo noi. E ricordiamo anche questo mese, il 22 aprile, la Record Store Day, che è appunto la festa dei negozi di dischi, e che poi questa manifestazione ha anche contribuito al rilancio dei vinili, in quanto furono stampate delle copie esclusive appunto per questa giornata. E andate nei negozi, perché troverete tante belle cose a prezzi,
tante offerte,
sì. Svuotamento dei magazzini, insomma, come ai vecchi tempi. 22 aprile, Record Store Day. Allora salutiamo non solo una signora che su Twitter ci scrive che noi siamo belli rudi oggi, e appunto dice: peccato duri solo un'ora, e vabbè.
Infatti, a tal proposito, sono rimasti qua, vedo sul nostro orologetto 4 minuti circa, un tempo di un paio di pezzi, e poi passiamo la regia all'Esquina del Sol. E allora qualcosa abbiamo dovuto tagliare dalla scaletta che ci eravamo preparati, appunto perché un'ora è poca, abbiamo fatto un po' di chiacchiere, quindi questi ultimi due pezzi che avevo tenuto in coda sono, il prossimo è il primo pezzo che ha cominciato a far conoscere la musica giamaicana nel mondo, questo singolo che era, come quasi tutte, era una cover, My Boy Lollipop, è stata lanciata in Inghilterra, è arrivata subito in classifica, c'è stata diverse settimane, e, insomma è una pietra miliare, secondo me ci stava tutto, no?
Non solo, era anche una donna a cantare, quindi comunque venendo dall'isola di Giamaica, dove diciamo che non è che c'era tutto sto progressismo,
non era una cosa scontata,
no,
certo.
Per niente.
E parliamo di metà degli anni 60.
Io vi ricordo anche che domenica 9 aprile dalle ore 16 al Nuovo Cinema Palazzo, Geologia Senza Frontiere e Nuovo Cinema Palazzo proprio insieme organizzano un evento chiamato Terremoto Prevenzione e Emergenza, saranno presenti vari personaggi a parlarci dei differenti aspetti appunto del terremoto, della prevenzione e dell'emergenza, ci sarà il presidente degli NGV, un membro del direttore del servizio sismico, un ragazzo di Scossa Solidale e un personaggio della protezione civile. Poi seguirà un dibattito in cui ognuno potrà intervenire, sfatare dubbi, domande di ogni genere, il tutto moderato da Geologia Senza Frontiere. Tutto questo domenica 9 aprile al Nuovo Cinema Palazzo.
Per quanto riguarda Attica Blues invece siamo proprio agli sgoccioli, ultima traccia per passare il testimone, ci risentiamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Attica Blues e fra un mese con un'altra selezione vinilica. Facciamo un salto temporale, lo ska nel frattempo è morto, è rinato almeno 3 o 4 volte, si è fuso col punk, ha avuto una nuova vita in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, mille vite ha avuto. Una cantante che io ho adorato e che amava molto lo ska e ha fatto diverse cover di pezzi ska era Amy Winehouse. Questo è un piccolo 7 pollicino con 4 pezzi ska di Amy Winehouse e ci salutiamo con Monkey Man.
E nel darvi appuntamento a giovedì prossimo io volevo anche ricordare Pino Sallusti, che è mancato martedì, un grandissimo contrabbassista, un uomo che veramente aveva la passione del jazz. Io ho avuto modo di conoscerlo al Garbatella Jazz Festival, dove ero stato chiamato a fare il moderatore, lui che era uno della, appunto, di questo festival. Mi era rimasto impresso, veramente una bella persona, e quindi un saluto a Pino Sallusti.
Bye man, faccio come again. Amy Winehouse, Monkey Man. Canzone rifatta da vari artisti.
Oh, yeah.